Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Sai chi vi ascolta a voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia.
Che bello questo inizio, mi piace molto, poi il venerdì mi piace ancora di più. Ciao Stefano!
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti, ciao Giorgio, ciao Andrea in regia, ciao a Francesco Tringali, redazione.
A tutti, Daniele Pretoselli, tutti quanti, insomma. No, vabbè, dai,
Guarda, mi alzo e me ne vado.
Coraggio. Tanto coraggio.
Hanno creato un casino.
Casino pericoloso, Lione.
Pure Fonseca si è stato.
Europa League, attenzione, Lione Minavagante, pericoloso.
No, però pure Fonseca, dice, vedi, mi avete mandato via, però guardate che state a combinarli,
Povero Fonseca.
Povero Milan, perché sempre
povero
più giù.
Povero diavolo.
Il diavolo ormai è diventato. Vabbè. Insomma, parliamo di tutto oggi perché c'è una partita che si è giocata ieri sera. C'è subito le partite di oggi, di domani, di dopodomani.
C'è la Viola.
C'è tutta una serie
con
di.
Con il Lecce per il riscatto.
Ma non ci fermiamo mai. Non ci fermiamo mai, caro.
Mai.
Caro Impallomeni.
Ma sei un po' stanco, direttore.
Mamma mia, lascia perdere.
Cioè, un due giorni non puoi assegnarli alla truppa. No? Non
sì,
si
dobbiamo
trovano.
Dobbiamo trovare chi guarda le partite e ci fa un riassunto.
Betty, te non te riposi mai.
Mamma mia, guarda, Betty, cara, come sei.
E mangi, Betty.
Vabbè. Allora. Andiamo a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini.
Ciao, Cecca.
Ciao, grazie a voi. Buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Buon pomeriggio a Massimo Bonanni.
Ciao, Massimo.
Ciao, ragazzi. Buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
The champion. Ciao, Daniele.
Mamma mia. Buon pomeriggio, ragazzi. Ciao, Betty.
Ciao Betty, Daniele. Daniele, tu lo sai che potresti fare
di persona, Daniele,
potresti
forse
fare
il saluto.
Sai, potresti fare il bis quest'anno.
Ma va là, ma cammina, finirà la fortuna prima o poi.
Ho capito,
no?
C'hai 9 punti di distanza.
A me piace l'umiltà del campione, ci sta ridicolizzando,
è lunga,
a tutti.
È lunga, sta dominando
in lungo e largo.
Ma non riprende nessuno.
18 mesi consecutivi.
C'è Cicca che sta provando un tentativo di rimonta.
Ha salutato, Betty, Daniele, ti ha salutato.
Ciao, signor Garbo.
Signor Garbo, senti come ruffiana proprio, Betty. Signor Garbo, noi c'è Stefano, Marco, signor Garbo, capito?
Sì.
Betty.
Capito, Luciana, Ceccarini proprio. Ci prova, Nick, ci stai provando.
Cecca è la grande rivelazione della stagione, devo dire la verità, dopo l'anno un po' orribile dello scorso anno, no?
È vero.
Sì, ragazzi, Si fa il possibile, diciamo.
No.
Allora, sentite, partiamo un po', vi voglio chiedere, io non so che cosa volete aggiungere al campionato del Milan, però insomma, Milan giù, Bologna su, questo
come
Bologna
avevi
che
previsto te, insomma, non c'erano stati segnali positivi per un riscatto. Devo dire la verità che Mariani,
ho letto
arbitraggio molto discutibile.
6.5 gli hanno dato.
6.5?
Sì.
Io gli ho dato 4.5.
Hanno spiegato anche che
il gol dell'1-1 è irregolare.
E invece hanno detto che è regolare.
Sì, irregolare. Infatti.
Io ti dico.
Vabbè, sono curioso di
sapere. Edmundo Pinna è uno preciso.
Il mondo, ho capito, anch'io io gli ho bene uno stimo, ma secondo me è irregolare l'1-1. Poi detto questo, però è stata una partita bella, Mina ha rischiato di andare sul 2-1, poi dopo ha perso la partita in maniera anche come al solito distratto, disattento in alcuni momenti della partita in cui serve più attenzione. E devo dire che sarà molto difficile per Consensau e il Milan raggiungere il quarto posto. Dai, diciamo,
no, ma si parla addirittura di un possibile cambio e di un traghettatore al
adesso?
Posto. Sì, sta parlando addirittura di Tassotti.
No, c'era Mancini in tribuna a Dallara. Mancini e Ibrahimovic si conoscono, no?
Sono amici pure loro?
Beh, insomma,
sì,
uno,
sì,
no,
sì.
Non l'ha allenato,
è vero,
Mancini.
Vero, l'ha allenato. Vabbè, Mancini sta gira. Prima o poi una panchina la trova, gira. Allora, Garbo sul Milan, ma anche sul Bologna, perché il Bologna, ragazzi, adesso è a meno 5 dalla zona Champions.
Il Milan non è una squadra di calcio, il Bologna sì, questa è la differenza. Insomma,
bravissimo, sono d'accordo.
Il Milan è una squadra. Allora, il pesce butta sempre dalla testa. Secondo me la prima cosa che manca al Milan è la società. Loro si affidano a questi algoritmi, gli americani hanno inventato loro il calcio, no? Gli algoritmi. Sì. Poi c'è un direttore generale o un direttore sportivo o un direttore dell'area tecnica che deve ancora imparare a fare il dirigente, ma si sente un fenomeno come lo era, come si sentiva un fenomeno quando era giocatore, si sente anche un fenomeno da dirigente. Ha scelto due allenatori, tutti e due sbagliati. E che vogliamo aggiungere di più? Ha fatto una campagna acquisti a gennaio, ha speso un sacco di soldi, ha preso giocatori che sembravano giocatori fantastici che cambiassero i destini del Milan. Milan in corsa per la Champions League, auguri ai figli Massi, ma quale Champions League?
A me avevano addirittura mi avevano detto che il Milan andava in carrozza al quarto posto.
Carrozza.
Si è smontata la carrozza, gli hanno tolto le ruote, i cavalli, tutto.
Ma il Milan è una roba ridicola, il Milan veramente, io credo che una stagione come questa sia veramente da buttare completamente.
Buonanni.
Allora, io ero e sono uno di quelli che pensava che il Milan potesse sicuramente fare molto meglio, e secondo me si è rinforzato decisamente rispetto alla squadra che aveva a inizio campionato, perché a gennaio comunque ha preso dei giocatori secondo me forti che potevano aiutare questa squadra al raggiungimento del quarto posto. Quindi io sono uno di quelli che secondo me, insomma, il Milan era potenzialmente pronta per arrivare in quarta posizione. Ad oggi ti dico, vedendo anche la gestione dell'allenatore, vedendo quello che lui ha iniziato a fare pronti via, e credo che il Milan in questo momento stia vivendo veramente un momento di grossa difficoltà, non solo in campo ma anche fuori. L'allenatore stia vivendo un momento di grossa difficoltà, non ha assolutamente... non è riuscito a creare qualcosa di buono con i giocatori, e le difficoltà poi comunque si vedono in campo, cioè non è possibile che il Milan non riesca a dare un minimo di continuità di risultati o vincere un pochettino più di partite di quello che sta facendo. Quindi purtroppo la situazione non la vedo bene.
Vado da Niccolò Ceccarini. È vero che ha fatto il mercato, però io, siccome ieri abbiamo parlato tanto del talento, di tutto quello che riguarda i giocatori di qualità, però secondo me delle volte noi dobbiamo pure vedere i dati, no? Perché i dati sono fondamentali,
direi.
Leao è vero che ha fatto nello scudetto, è stato determinante, faccio l'esempio, però è stato determinante la parte finale della stagione, no? Poi dopo, successivamente, sempre questo sale e scendi. Abbiamo parlato di João Félix, tutti abbiamo detto che bel talento.
Sai che oggi c'è un passaggio interessante a proposito di questo. Ranieri racconta come un giocatore, è impossibile che in 12 mesi abbia una forma, no?
Esatto.
È uno dei compiti, diciamo, essenziali di un allenatore, è capire quanto quel periodo può reggere,
esatto,
senza creare degli sconquassi, degli squilibri. Quindi hai raccontato Leao, il tratto finale della stagione, no? Lui parlava di alcuni giocatori: se non mi creano problemi, io li calo fisico, fisiologico, lo accetto, se no, altrimenti lo cambio.
E beh, così
l'allenatore deve essere bravo anche a capire i momenti, no?
Per esempio pure João Félix, e chiude, lascia la parola alla Nick, negli ultimi 2 anni ha cambiato 4 squadre. Un talento sì, però quando succedono queste cose poi ti farei anche una domanda: come mai succede questo? Che cos'ha questo giocatore? Perché poi è bello da vedere, ma dopo devi essere conforme anche a quello che è la squadra e tutto. Nick?
Ma che devo dirti? Io parto da un presupposto, Marco, che per me è alla fine è basilare, no? In tutto questo è la società.
Sì.
Io credo che tutto nasca da lì, sinceramente, dal fatto che comunque la società non è all'altezza di quello che è la storia del Milan, e tutte queste problematiche poi si ripercuotono sull'andamento della squadra. Per me è tutto molto chiaro, cioè nel senso che alla fine la situazione del Milan è frutto di un qualcosa che alla base non è solido, perché prendi un allenatore, non lo difendi, non sei convinto, ne prendi un altro e poi quello che hai preso fondamentalmente non è forse quello che volevi, e la squadra ha tutta una serie di problematiche di gestione difficilissime, e questi sono i risultati.
Aggiungo a tutta questa discussione, andiamo a cominciare a sentire qualche allenatore che sta parlando, aggiungo però, Stefano, e non so se siete d'accordo, perché va bene tutti questi discorsi che noi stiamo facendo della società, delle scelte, però pure i giocatori quando vanno in campo qualcosa in più, certo, dovrebbero fare, e questo vale per tutti, non soltanto per il Milan, perché poi quando affronti
la Juve
esatto, anche la Juve fa il primo tempo con l'Empoli, al di là di tutto quello che sono le responsabilità di Motta, di come è stata costruita, però tu ti aspetti che insomma vanno in campo con l'Empoli C, come hai detto te, Stefano, ieri.
C, sì.
I giocatori devono metterci qualche cosa in più, al di là di tutte queste tematiche che stiamo, anche perché stai al Milan e alla Juve,
no,
cioè non è che stai all'ultima squadra della Serie B e dici oddio adesso non so manco se prendo lo stipendio, capito qual è il discorso?
No,
per fare un esempio adesso, con tutto il rispetto per l'ultima squadra, però
Sai, siamo nell'era però dove alla fine c'è questo governo tecnico, no? Cioè nella narrazione è spostata sempre sugli allenatori, ci sarà un motivo, perché sennò siamo diventati tutti matti, oppure qualcosa che è cambiato anche nella gestione delle rose, degli staff allargati,
questi
giocatori bravi, forti, ma forse non tanto ricchi di personalità da formare, anche voglio dire uno che è forte magari ha dei cali psicologici mostruosi all'interno della stagione, no? Cioè, se tu vedi con Miners, io almeno ritengo che sia forte, ancora forte,
certo.
Sembra che non so, un pesce fuori d'acqua, come ha detto Manfredi, ho letto l'intervista,
Manfredi ha detto sono innamorato di questo Ivan, calciatore, ha detto addirittura,
esatto,
no?
Però so, voglio dire, che devi fare, il tutor? Cioè l'allenatore adesso sta anche in questo ruolo di tutor, ridere, no?
Fa sorridere
quantomeno, perché insomma, hai detto bene tu, per battere l'Empoli, con tutto rispetto, che ha compiuto un'impresa,
una grandissima partita,
impresa meritata tra l'altro, poi conquistata con merito sul campo, ma insomma voglio dire, fai una giocata anche se stai in difficoltà, oh guarda, vai sul secondo palo, prendi una punizione dal limite, il mestiere. Non c'è stato neanche il mestiere in 94 minuti.
Sono d'accordo.
Per risolvere questa partita.
D'accordissimo. Allora, sentite, facciamo una cosa: siccome hanno parlato un po' di allenatori, visto che abbiamo parlato un po' del Milan, sentiamo Baroni, perché la Lazio sfida il Milan. Un passaggino di Baroni, poi andiamo anche a commentare su questa partita. Vai.
Essendo lei un allenatore, sarà lei a ispirare il nome del nuovo allenatore?
Mi hanno preso anche con questa
manzana. No, c'è un errore, Baroni, non
fanno parte del gioco e noi le accettiamo, ci lavoriamo sui nostri limiti. Noi siamo una bella squadra che fa un buon calcio, ancora non siamo una grande squadra, ma stiamo lavorando ogni giorno, ogni momento che veniamo al campo per diventarlo. Questo è certo. Noi qua dentro siamo ambiziosi nella misura di passo dopo passo, step dopo step. Ed è questo che la squadra deve fare. Proprio per questo i confronti con queste grandi, con queste partite importanti contro queste grandi squadre ci stimolano, ci danno noi andiamo a cercare quelle risposte che ci servono.
Grandi squadre, però con le big la Lazio ha faticato tantissimo.
E non è un caso, secondo me.
Ecco, allora voglio, visto che abbiamo visto il Milan che venne da due sconfitte consecutive.
No, adesso diventa difficile. Marco Baroni ha fatto un lavoro impressionante, straordinario, che non va dimenticato, va sottolineato anche in questo momento di difficoltà. Sta attraversando oggettivamente un momento particolare la Lazio, di calo. Non so se si potrà aprire una crisi, io non credo, però insomma le prossime due partite con il Milan e con le vittorie Pilsen in Europa League diranno molto. Perché sono due partite chiave, insomma, da un punto di vista proprio della convinzione del lavoro che hai fatto e di quello che hai saputo conquistare bene, meritando.
Cioè, tu dici
campo.
La stagione è un bivio.
Io, guarda, uno slogan potrebbe essere meno Razio più Lazio. Cioè, mi spiego meglio. Adesso la vedo un pochino più ragionatrice, più razionale, più scolastica, più accademica, mentre prima era una Lazio d'assalto, era una Lazio impavida, una Lazio che andava all'attacco e che sorprendeva gli avversari. Non c'è più quella Lazio. Quindi meno Razio. Più Lazio.
Vado da Massimo Bonanni con le big 9 punti su 30. Massimo,
ma diciamo che la Lazio ha stupito un po' tutti quanti e per il gioco che ha espresso, per la qualità del gioco che ha espresso, per l'intensità in cui giocava, quindi tutto quello che ha fatto l'ha fatto con grandissimo merito, però obiettivamente era in partenza era data sotto a tante altre squadre, quindi diciamo che come avevamo detto a Natale, io ho sempre detto che nel girone di ritorno ovviamente i punti iniziano a pesare e ogni partita è una storia a sé, sarà veramente molto difficile mantenere questa posizione di classifica. Io credo che la Lazio, come ha detto Stefano, la Lazio non è una squadra pensante.
Esatto, bravo.
E probabilmente
se gioca così al massimo rischia l'ottavo posto, te lo dico adesso.
E vabbè, magari l'ottavo posto no, insomma, però rimane sempre.
No, ma noi adesso parte le battute, però se continua a giocare così va indietro.
Ah, sì, no, vabbè, ma perché comunque tu hai agli occhi hai il girone d'andata di una squadra che ha fatto molto bene sia in Italia che in Europa e quindi proprio per questo motivo qui tutti quanti si aspettano che la Lazio può continuare il percorso.
Può fare risultato in questa partita oppure c'è il pensiero già al Vittoria Pilsen?
Ma no, ma secondo me il pensiero a Victoria Pilsen non c'è, perché la Lazio ci ha abituato, o comunque sarebbe un errore secondo me, perché non è che la stagione della Lazio passa dal campionato, non passa solo ed esclusivamente dall'Europa League, quindi deve cercare di fare punti, e ad oggi per me la partita del fine settimana è una partita importante, perché il Milan non mi sembra imbattibile, quindi ad oggi ti dico è una partita che la Lazio può portare anche a casa.
Ok, e è caduto Garbo, vado da Niccolò Ceccarini. Nick,
e sulla Lazio che ti devo dire, secondo me, io oggi ve l'ha chiesto anche Lorenzo Marucci e mi ha fatto un ragionamento, questi alti e bassi, no, nel cammino della Lazio di questa stagione. Allora, io gli ho risposto: qual era l'obiettivo della Lazio all'inizio della stagione? Lottare per un posto in Europa. Benissimo. Dov'è adesso la Lazio? È a 2 punti dalla Champions o giù di lì, se non ricordo male, mi sembra che sia veramente a ridosso del quarto posto. Qual era l'obiettivo della Lazio? Arrivare nelle prime 2, 3, 4, quelle che è stato, diciamo, della fase del campionatino di Europa League? Non lo so, probabilmente l'obiettivo era andare più avanti possibile anche in questa manifestazione. Per cui gira e rigira, cioè è stata eliminata in Coppa Italia dalla squadra più forte della Serie A. Io poi, ragazzi, francamente, quando si parla di calcio vale veramente tutto, perché cioè quando si vede un risultato si prende una strada e ci si dimentica totalmente da dove si è partiti. Io, quando Barone ha fatto un'intervista, mi sembra qualche tempo fa, e qualcuno gli chiedeva di come mai la Lazio in questo momento non fosse, e lui con grande garbo, che non è Daniele Garbo che abbiamo in collegamento, ha detto: però ragazzi, va bene tutto, ma noi vediamo anche da dove siamo partiti. Io avrei detto: a me sembra di sognare, perché se noi a questa squadra si chiede quello di che questa squadra non può fare, questo lo dice Niccolò Ceccarini, non dice Baroni, io credo che, come al solito, l'analisi non sia...
Però permettimi di dire una cosa, Nick, io sono d'accordo che è vero che sta andando overperformando e siamo d'accordo che, insomma, sta facendo un grande campionato, però è anche vero che quando ti trovi in un campionato dove le altre non stanno correndo, stanno tutte lì, cioè sono tutte ammucchiate, se tu pensi che la Juve non ti dà grandi garanzie, il Milan sembra sparito, sta a 8 punti dal quarto posto.
Io
ci vorrei provare, cioè a questo punto dico: oh, proviamoci, poi se non ci riusciamo, Marco, un altro discorso, capito?
Ma ci proveranno sicuramente.
Sì, però è pure vero che...
Poi sembra che qui loro vogliono fare, no, noi più del quarto, più del quinto, sesto posto non possiamo fare. Ma allora io ti faccio un altro ragionamento. È vero che il Milan è dietro, però il Napoli è più forte o no della Lazio?
A voglia, sì.
La Juventus è più forte della Lazio? L'Inter è più forte della Lazio? L'Atalanta è più forte della Lazio? Probabilmente sì. E dov'è oggi la Lazio?
No, ma io sono... Sì.
No, non è che la Lazio è decima, la Lazio è lì, cioè con una squadra che non ha, secondo me, la forza di stare nelle prime 4. È questa la grande forza di questo club.
No, sono d'accordo, sono d'accordissimo.
E se loro potessero, vorrebbero vincere lo scudetto, Marco, ma evidentemente più di tanto non possono fare, non possono avere quella continuità. Hanno fatto anche il cammino in Europa League, c'è una squadra che oggi gioca lo scudetto, non ha fatto nulla di coppe, e comunque sia non è 10 punti avanti all'Inter, è dietro anche.
Sì. Garbo?
Io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Niccolò. La Lazio ha cominciato una nuova era, ha voltato pagina.
Tra l'altro c'ha 7 punti in più della Lazio di Sarri dello scorso anno a questo punto, che non so, pochi, appunto, 7.
Ha voltato pagina.
E quella era più forte, possiamo
senza
dirlo.
Alberto, senza...
Quella era più forte, ragazzi, senza offesa. Cioè, era una squadra con uno spessore qualitativo maggiore. Ecco.
Quello voglio dire, sono partiti i giocatori che hanno scritto la storia recente della Lazio. Sono arrivati i giocatori di belle speranze, più o meno con qualcuno addirittura sconosciuto, con un allenatore nuovo che si calava in una nuova realtà, in un nuovo ambiente che non conosceva, che per la prima volta nella sua carriera aveva a che fare con una squadra di un certo livello, non con una squadra che lottava per salvarci. Voglio dire, meglio di così, ragazzi, cosa doveva fare Baroni, secondo me? Secondo me ha lavorato non bene, benissimo. La squadra è superiore alle aspettative, il rendimento della Lazio è superiore a quelle che erano aspettative di inizio campionato, ha fatto una stagione straordinaria in Europa League, vincendo il girone, terminando prima, e quinta in classifica a 2 punti dalla
però quarta. Sai Daniele, io non lo so, cerco di interpretare il pensiero di Marco, permettimi Marco, no? Cioè tu dici sì è vero, sta lì, è vero, ha fatto bene, però attenzione perché poi se adesso puta caso non succede, ma se succede la Lazio magari fa una picchiata in senso negativo, tu che te ricordi? Baroni 2 o Baroni 1? Cioè se la Lazio dovesse arrivare, mi spiego meglio, dovesse arrivare ottava, che poi corrisponde al suo reale valore della rosa, però poi ci inganna questo, questa partenza sprint, questo dominio in Europa. Se arriva ottava, come lo giudichiamo il lavoro? Bene, sempre bene.
Sì, io per sempre bene.
Oh,
sì,
perfetto.
Sì,
però molti tifosi diranno, allora però Baroni... No, quale
danno la colpa,
metteranno in discussione
il mercato,
bravo,
gennaio, eccetera.
E allora
eccetera,
capisci, invece non devi ingannare, ecco, siamo per dire che sono d'accordo con quello che dice Nick.
Sì, sì.
Cioè, no, sono d'accordo con quello che tu dici, cioè, però poi vagliela a spiegare ai tifosi... Cioè se tu non devi sporcare la stagione,
certo,
perché se tu vai in picchiata è come a Firenze, allora Palladino, qual è la, il vero, qual è la vera Fiorentina?
Esatto.
Cioè sono la Toscana e la Lazio, sono, il Lazio sono confinanti, ma la Fiorentina e la Lazio sono molto vicine come,
come, no,
come, come realtà, hanno fatto di più di quello che... Di quello. Però a Firenze vogliono la testa di Palladino, qua diciamo, oh Baroni mo sta rallentando, ma allora qual è il vero Baroni, no? Adesso per dirti, non comunque, tutti, però una minoranza sì, sì, già però, si sta...
Però Stefano, io guarda, io parlo, diciamo, cerco di guardare con obiettività anche la Fiorentina. Faccio un po' fatica perché francamente diciamo, la simpatia porta a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.
Sì.
Però io bisogna dire la verità. Io vedo una squadra con identità, la Lazio, una squadra con non identità. La
questo Fiorentina. È vero, e infatti questa è la differenza, sono d'accordo con te, Nick. E tra, senti, facciamo proprio l'ultimo giro prima dei pronostici, proprio sulla, sulla Fiorentina, ma stasera vediamo. Si gioca tutto, Nick? Palladino.
Ma guarda, io la situazione della Fiorentina la conosco abbastanza bene. Io so che è passata molto alla rabbia dei dirigenti domenica, perché la prestazione contro il Verona è stata veramente brutta, la prestazione dove veramente non c'è stato niente, né tiri in porta, né un atteggiamento giusto, sono tutto sbagliato. E lì per lì secondo me c'era molta tensione anche nei confronti di Palladino, ma non solo di Palladino, anche molto nervosismo anche nei confronti della squadra, perché poi chiaro che l'allenatore si prende le responsabilità, ma anche la squadra francamente non ha avuto un minimo di reazione. Quindi te la traduco velocemente, io credo che il presidente commisso non abbia la minima intenzione di cambiare Palladino. Non credo che Palladino si giochi nulla stasera di così clamoroso, a meno che la Fiorentina non perda la partita in malo modo e perda anche, voglio dire, senza dare un segno di reazione. Ecco, io credo che una riflessione su Palladino verrebbe fatta se la Fiorentina diventasse in 90 minuti fosse una squadra apatica, senza un minimo di atteggiamento, cioè se già c'è una reazione dal punto di vista dell'impegno, della foga, della rabbia agonistica, al di là del risultato finale, questo secondo me non comporterebbe nulla. Se fosse un'altra prestazione uguale a Verona, allora lì una riflessione la potrebbero fare, questa volta una riflessione vera la farebbero davvero.
Poi noi ci ritorniamo. Garbo, rischia secondo te, proprio velocissimo prima di chiudere questo blocco?
Ma no, io sono d'accordo con quello che ha detto Nicolò, che conosce sicuramente la situazione della Fiorentina meglio di chiunque altro. Francamente io credo che rischierebbe qualcosa se dovesse finire una sconfitta rovinosa, certo. In quel caso lì.
Ma sai Daniele, non è che tanto, voglio dire, io sono d'accordo con te con quello che dice Nick, però poi sai, i tifosi, Nick li conosce bene, insomma, quelli fiorentini, ma insomma poi c'è questa passione simile che accomuna anche la piazza di Roma. Secondo me non convince sul piano proprio che della faccia.
No, quello
cioè,
che dice
tifoso
Nick,
Viola, sì, ma tifoso Viola, quando, sì, l'identità, lascia perdere, però non piace sto personaggio secondo me a Firenze, capito?
Essere,
non ha
entrato,
esatto,
non ha avuto
quindi, è questa, voglio dire, ci giriamo intorno, è vero che è un'ingiustizia, però insomma la pancia è tutto nel calcio, il tifoso dice, oh, sta allenatore a me non piace, magari non sta simpatico, non mi convince, non lo voglio a Firenze, arrivederci, grazie, ci siamo conosciuti, non è cosa.
Sì. Stefano, sai chi è che accontenterebbe tutti? Ma proprio tutti.
Chi?
Quel signore.
Viva l'Italia, viva l'Italia.
A 18 chilometri.
Chi?
Però,
Sarri.
Però quel signore a 18 chilometri non è nel diciamo nel programma.
Sarri, tu dici Sarri accontenterebbe Sarri, tutti, vedi? Sì, Sarri vuole.
Maurizio, sì, perché vedi, Sarri lo vedano come. Come dire, uno di loro,
fratello, cioè, maggiore, cioè, uno della comunità, uno della comunità, bravo, tra l'altro
tifoso della Fiorentina, sì, comunque sì. Sia il babbo tifosissimo, cioè capisci,
Ma perché non lo prendono? Cioè, questa è una cosa che io ho sempre sostenuto tutto l'anno, Niccolò. È una cosa incredibile, sì, è una cosa pazzesca.
Massimo, proprio al volo, per te rischia oppure 3 sconfitte consecutive, stavo leggendo, e 11 punti in 12 gare?
Sì. Beh, diciamo che un po' di tempo Palladino rischia ogni partita, quindi sicuramente dopo Verona, se non dovesse arrivare una vittoria almeno contro il Lecce, a quel punto ti dico potrebbe rischiare. Però non lo so,
vediamo un po'. Nick, prima di salutarti ti chiedo i pronostici di questa giornata, perché ci sono 3 partite. Allora parto con Roma-Como.
Roma-Como, ho letto le dichiarazioni di Ranieri,
noi le sentiamo tra poco,
che comunque non le voglio anticipare, però comunque sia, secondo me ha trovato la chiave giusta per descrivere il Como. Mi piace molto quello che ha detto, quindi credo sia un 2-1 Roma.
2-1.
Mamma mia, che bravo che
Napoli-Inter.
Sei. Napoli-Inter, fantastico.
Napoli-Inter, questa è una partita. Sai che sento un 1-1?
1-1, vabbè.
Incredibile, tutti quelli che voglio di io gli dice niente.
Milan-Lazio.
Poi Milan-Lazio, ecco, mi sa che qui siamo.
0-2.
0-2.
Vabbè, questa no.
Grazie, Nick. Io ti voglio sempre bene, lo dimostri sempre tu.
Hai detto sto 0-2, proprio la piazzata, perché non vedevi l'ora andartene, Nicolò.
Vabbè. Ho fatto una carezza a Marco.
Esatto.
Aver visto qualcosa di giusto, ecco.
Grande Nick. Buon fine settimana, ragazzi. Nick. Ci sentiamo prestissimo. Ci fermiamo perché torniamo su altri temi tra poco insieme a Bonanni. Garbo si aggiunge anche un altro amico. State con noi.